14:04, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sara Tognola e Elisa Manca con voi. Tra pochissimo iniziamo ad aprire i nostri archivi del giorno, come sempre tra musica e fatti di una volta, raccontati con le parole di oggi, ma anche con i momenti di ieri. La prima canzone proviene da una famosissima colonna sonora.
È una storia infinita, Never Ending Story.
Rieccoci nei nostri spazi di archivi, Sara Tognola e Elisa Manca con voi. Abbiamo detto, anche oggi pomeriggio vi portiamo in giro per la storia del nostro paese e non solo, cose anche tipicamente autunnali. Quest'oggi è tanta musica. Sara, però le coordinate rimangono quelle. Se vogliono aggiungere qualcosa a quanto raccontiamo, se queste storie parlano anche di loro, c'è sempre il nostro metodo di contatto.
Secondo me ogni momento è buono per identificarci. 076 321 11 13, l'abbiamo fatto ieri ci avete lasciato delle belle testimonianze, perché noi ogni giorno un pezzo di passato lo riportiamo alla luce per raccontarci qualcosa, ma anche per raccontare qualcosa al nostro passato e al nostro presente. Sono voci, suoni, memorie che appunto ritrovano una loro attualità.
Allora andiamo all'oggi, musicalmente parlando. Del 1997 viene pubblicato un album che si chiama Come On Over. È il terzo album di Shania Twain e viene, tra l'altro, è il secondo album più venduto nella storia da un'artista femminile. Shania Twain, splendida sessantenne, ancora in attività. Tra l'altro la vedevo in delle fotografie appena dell'anno scorso al Festival Glastonbury nel Regno Unito, splendida. E lei veramente, adesso magari la si sente un po' di meno, ma ha profondamente segnato in particolare gli anni 90, 100 milioni di dischi venduti, che altro dire. Torniamo a quel 1997 quando esce l'album Come On Over e da questo album ci ascoltiamo Man a Fig Like a Woman, ma tra poco lo dice lei.
Let's go girls.
Poi alla fine questo disco rimane nella classifica di Billboard americana per 99 settimane. Se volete fare il calcolo, insomma, avete capito che sono quasi 2 anni di permanenza. Abbiamo aperto con Shania Twain, ma adesso siamo pronti
ad aprire un nuovo cassetto. Sì? Allora, 4 novembre, questa volta andiamo indietro nel 1946, perché entra in vigore la Costituzione dell'UNESCO, quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ed è il giorno in cui prende vita sicuramente un progetto ambizioso, quello di costruire la pace non con le armi ma con la conoscenza, il dialogo, la cooperazione. Allora, se noi vi diciamo UNESCO e vi diciamo Svizzera italiana, cos'è che vi viene in mente? Perché da noi qualche anno fa ci sono stati diversi riconoscimenti legati appunto a questa grande istituzione. Questa istituzione che per quanto riguarda la capitale del Ticino, qualche tempo fa Elisa ricevette un riconoscimento da parte dell'UNESCO.
Ne abbiamo molto parlato perché non è un evento che in realtà sembra appartenere a ieri, ma non è così, dobbiamo andare indietro di qualche anno. Risentiremo adesso un estratto che proviene dalle cronache della Svizzera italiana, da un approfondimento fatto all'epoca da Roberto Scolla e Darko De Grussa. I castelli di Beninzona finalmente fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità. Se sei d'accordo, ascoltiamo prima l'estratto e poi magari ne parliamo un pochino anche
volentieri
con voi.
Sul tavolo del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, l'Organizzazione dell'ONU per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, vi erano ben 50 tra monumenti naturali e culturali che si contendevano il diritto di figurare sulla lista dell'UNESCO ed essere così in compagnia di meraviglie quali le piramidi d'Egitto. La discussione tra i delegati di varie nazioni è durata parecchie ore. Francesca Gemnetti, presidente della Commissione Svizzera UNESCO.
La riunione si è estesa sull'arco di tutta una giornata perché la discussione sulle varie candidature è approfondita, però la nostra delegazione ha preso atto con soddisfazione che l'esame della nostra candidatura non ha dato adito a nessuna opposizione da parte di nessuno Stato membro, anzi abbiamo ricevuto il pieno sostegno da parte dei delegati dell'Italia, di Malta e della Grecia.
L'inserimento nella lista dell'UNESCO di Castelgrande, Sassocorbaro e Montebello è stata motivata nel modo seguente: un esempio straordinario di insieme difensivo medievale posto in un punto chiave di collegamento alpino. Lo storico Giuseppe Chiesi, capo dell'Ufficio dei Beni Culturali.
I castelli di Beninzona rappresentano una delle testimonianze più significative di come una città come Milano sia riuscita a tenere sotto controllo una regione alpina. Essi, come si vedono oggi, risultano essere il frutto di lunghe trasformazioni che sono culminate nella seconda metà del XV secolo e che fondano la loro efficienza sulla presenza di 3 castelli, ma non solo di questi, di una enorme murata che chiude tutta la valle e anche di un impianto di fortificazione dell'insediamento civile.
Una funzione determinante quindi per lo Stato milanese di quel tempo.
Bellinzona alla fine del Medioevo era come un grande sbarramento che aveva come funzione ovviamente quello di tenere sotto controllo tutte le comunicazioni nord-sud, sia dal profilo strategico militare sia dal profilo economico.
Giuseppe Chiesi, secondo lei quali particolarità sono state riconosciute al complesso di castelli bellinzonesi?
Ma io penso che alla base della scelta dell'UNESCO venga una considerazione soprattutto generale, come testimonianza storica di un periodo le cui tracce oggi non sono più visibili in altre regioni dell'arco alpino.
Giuseppe Chiesi parla di tracce. Questa era una traccia del 30 novembre del 2000, dalle cronache della Svizzera italiana, un approfondimento appunto dedicato al riconoscimento UNESCO dei castelli di Beninzona, quindi Castelgrande, Montebello, Sassocorbaro.
Io ho trovato molto carino, a distanza di anni naturalmente, lì per lì non l'avevo forse colto, ero decisamente più giovane, come tutti insomma all'epoca, il fatto che questa decisione era stata presa durante una sessione naturalmente del Comitato del Patrimonio Mondiale, l'UNESCO appunto, che si teneva però dall'altra parte del mondo,
in Australia,
a Cairns, cioè proprio
infatti
in un posto che è molto diverso da Bellinzona. Adesso che sono più grande, unisco tutti i puntini, dico, ma guarda che è veramente affascinante tutto ciò.
Però è vero che tutto il mondo paese, Roberto Scola citava la piramide di Giza e tutte le altre cose, però non è che si mettono sullo stesso piano, però è bello pensare che tutto sia collegato come riconoscimento patrimoniale.
Intanto vi stiamo anche leggendo, lo 076-321-1113, arriva anche qualche audio con qualcuno, appunto si è commentato anche quello che vi abbiamo proposto in precedenza, Shania Twain, perché con Rete 1 sfogliamo gli almanacchi e i decenni, quelli appunto delle nostre proposte giornalistiche, dell'intrattenimento che abbiamo fatto con voi, ma anche quelle musicali. Quello che sta per arrivare è un super classico che dagli anni 60 si ascolta sempre con piacere, allora come oggi.
È un'ora che aspetto davanti al portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti andare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, dai scendi, vieni giù! T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Sono geloso che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te.
Tracce.
I'm a
Allora e oggi Culture
la
Club.
La ricordi la copertina dei 45 giri dei Culture Club, questa?
Dimmela tu perché secondo me te la ricordi meglio di me.
Lui
perché...
pelato, vestito sì. In modo sgargiante, tutto in rosa, su uno sfondo scuro, bellissima. Un'opera d'arte, come era d'altronde, come questa canzone, 1983. Adesso andiamo ancora più indietro perché apriamo un nuovo cassetto per trovare una, o ritrovare meglio, una nuova traccia. Anzi, ne troviamo due, una traccia nella traccia, perché c'è 4 novembre 1966. Cosa vi dice? Cosa vi racconta questa data? Vi parliamo di un fiume non italiano, italiano, non svizzero italiano, stavo dicendo.
Era stata una storia che, nonostante abbia colpito i vicini italiani, è entrata veramente nell'immaginario collettivo anche qui da noi. Era stata un evento che all'epoca era veramente non abituale, e purtroppo le cronache attuali ci dicono che a questo genere di eventi bisogna attrezzarsi sempre meglio perché diventano più puntuali. Stiamo parlando di un'alluvione.
Fiume Arno, Firenze, se ne parlò tanto anche qui. Per la grande solidarietà che ci fu durante questa alluvione. Cosa abbiamo trovato nei nostri grandi cassetti RSI? Abbiamo trovato un documentario di Antonio Ria che realizzò 20 anni dopo l'alluvione proprio una sorta di reportage, andando a cercare le voci delle persone, in particolare Mario e Pierino, che ripercorrono un po' l'Arno e soprattutto la paura rimasta di questo fiume, perché pensavo che questo fiume faceva parte della vita, della quotidianità. Attorno, vicino al fiume Arno, c'erano tutti gli orti legati a Firenze. Poi, una volta arrivata l'alluvione, cambiò totalmente il paesaggio, cambiarono totalmente le abitudini, anche un po' la cultura di questo paesaggio. Pensate che io sono andata a vedere 60 alluvioni ha subito dal 1175 il fiume Arno. Ma qui cosa succede? Antonio Ria, dopo 20 anni, intanto ci riporta lui delle tracce del 1966 e poi racconta la paura anche presente, tuttora presente, nel 1987. Ascoltiamo insieme.
Il documentario.
Firenze si è sempre ritrovata sull'Arno.
L'Arno è stata una carogna.
Poi ci restammo male perché l'Arno fece questo affronto a questa città, perché in fin dei conti noi avevamo sempre voluto bene a questo fiume.
Però lui si difende come può, ci deve essere noi a aiutarlo.
Sono nato qui, il primo dell'anno sono io che ci faccio la pipì.
Io che ho 50 anni mi ricordo il fiume ai tempi di quando si poteva fare liberamente i bagni e l'acqua era limpida, il famoso Arno d'argento della canzone per intendersi. Però adesso...
incute paura, ecco, penso che tuttora negli anziani, insomma quelli come me, la mezza età, ci sia rimasta sempre la paura dell'Arno, più che altro perché abbiamo sempre il terrore di queste dighe che ci sovrastano su a monte.
Voci del fiume, l'Arno 20 anni dopo l'alluvione, di Antonio Ria.
Attenzione Roma, qui è Firenze che riversa un servizio sull'alluvione di quest'oggi 4 novembre, a 5 secondi dal via si parte, via.
Qui Firenze, le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati, tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari. E stamani alle 5, era via Cerretani.
Questa è la prima drammatica notizia che la mattina del 4 novembre 1966 si diffuse da Firenze in tutto il mondo. Nella notte l'Arno in piena aveva allagato la città seminando distruzione e paura. Sotto l'ondata d'acqua e di fango finirono non solo le strade e i primi piani dei palazzi con un patrimonio d'arte e di cultura unico, ma anche i barchetti dei renaioli, le navi dei traghettatori, gli orti ricavati sulle sponde. L'alluvione segnò la fine della vita sul fiume, al quale mezza Toscana deve la sua ricchezza.
Fa impressione questa descrizione, soprattutto la radiocronaca fatta nel 1966. Attraverso le parole si sente proprio la potenza di questo fiume, la potenza dell'acqua. E quindi immaginiamo quanti di voi, perché proprio in queste settimane vi abbiamo ricordato altre alluvioni come quella del Locarnese soprattutto, ma alluvioni avvenute nella Svizzera italiana nel mese di ottobre, e nessuno dimentica, proprio come Mario Pierino, intervistati qui nel 1987 da Antonio Ria, nessuno dimentica la potenza e la paura che porta l'acqua.
Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo, e passeggio dentro il mondo. Mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. E se è vero che ci sei, batti un colpo amore mio, ho bisogno di dividere tutto questo insieme. Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri, le sue stelle, ma sono troppe le mie notti passate senza te per cercare di contarle. E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi, che non ho mai cercato niente, e forse niente ho avuto mai. È un messaggio per te,
sto chiamandoti,
sto cercando.
Certe volte guardo il mare,
questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
Tracce.
Eravamo nel 2004 con la risata e la voce di Tina Turner e adesso rimaniamo negli anni 80 per un anniversario. Nel 1989, il 4 di novembre, negli Stati Uniti, il singolo numero uno più venduto è dei Roxette ed è Listen to Your Heart. Ora ci arriviamo, naturalmente immagino che la maggior parte di voi all'ascolto sappia di chi stiamo parlando. Il duo si era separato nel 2019 per poi rimettersi assieme appena un anno fa. Grandissimo successo in particolare in quel segmento, in quegli anni. C'è un piccolo aneddoto che ha a che fare con un po' la leggenda, un po' la verità del successo di questo album dei Roxette. Questo è naturalmente un singolo, ma che proviene da un album che è il loro secondo, è Look Sharp. Pare che sia stato uno studente l'artefice di questo successo, ha un nome e un cognome, quindi da leggenda si può pensare a una verità più strutturata. Si chiama Dean Cushman. Lui era stato in viaggio in Svezia, studente americano, era andato, non sappiamo per quale ragione, in Svezia ed era tornato con quello che all'epoca era la diffusione della musica, le musicassette, quelle che quando il filo andava via dovevi riavvolgerlo con la penna, di solito.
Matita.
Un'azione che se ora lo raccontiamo a qualcuno che ha 25 anni non capisce di cosa stiamo parlando. E come ha fatto lui a contribuire con la sua musicassetta alla fortuna di questo album? Beh, facendo come si faceva una volta, chiamando la radio, in particolare la radio locale, no? La prima radio che lui ascoltava, dicendo: potete mettere questo pezzo, potete mettere questo pezzo, potete mettere questo pezzo. E da lì in poi è storia, fino ad arrivare al 4 novembre appunto 1999, quando i Roxette raggiungono la prima posizione con Listen to Your Heart.
Thank you. Tracce.
Dimmi perché piangi
di felicità
e perché non mangi.
Ora non mi va.
Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani.
Io ti voglio bene,
questo non lo so.
Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi.
Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso.
Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso?
Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia.
Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via.
Piovono parole su questa città, se la gente vuole, ma quanto male fa?
Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi, solo in mezzo a questo cielo. Non lasciarmi,
non lasciarmi, non lasciarmi. Ho sbagliato, voglio dire non amarmi.
Non spezzare le mie armi e il mio cuore con questi non amarmi.
Non amarmi per il rosso della rabbia che c'è in noi.
Tu lo sai che non posso non amarti nemmeno se non
no.
Vuoi.
Amarmi. Eravamo a Sanremo nel 1992. Lui, tra l'altro, sai quando il tempo ti sbrodola un po' i ricordi? Era Alejandro Baldi. Io non so come mai nella
tu
mente.
Hai detto Alejandro?
Io avevo detto, ero convinta fosse Alessandro Baldi, ma sai perché gli scherzi che ti fa la mente dopo un po' di anni? Fatto sta che questa canzone, che probabilmente negli anni successivi a quel Sanremo 92, 93, 94, sapevamo tutte le parole, però dopo Francesca Lotta, Alessandro Baldi, continuano a fare musica ma sono un po' scomparsi dalla radiofonia. Mi permetti un veloce aggiornamento?
Guarda, non ti preoccupare. Ah, di Roxette.
Prima,
giusto?
Parlavo dei Roxette. Qui naturalmente sappiamo che la voce meravigliosa dei Roxette che abbiamo appena ascoltato non c'è più, però certe volte i progetti musicali, anche per andare avanti e portare avanti la bellezza della musica, rimangono. E quindi sì, in realtà il progetto Roxette esiste ancora, naturalmente in parte con chi c'era allora e c'è oggi, e in parte con qualcosa di nuovo. Ecco, naturalmente sappiamo le cronache ci hanno detto, e in molti si sono commossi per la scomparsa appunto della voce dei Roxette. Ma adesso siamo arrivati a un momento di stagione, dai Sara.
Esatto, un momento di stagione, quindi riapriamo un cassetto della memoria, anche perché questa zucca è da lunedì che ce l'abbiamo lì. Ma adesso dobbiamo aprirla.
Non ce l'abbiamo in redazione, dici?
No, scherziamo, perché abbiamo trovato un bellissimo frammento e la trasmissione era L'Alchimista, curata da Elisabeth Camozzi.
Sì, era il 2011, lei aveva proprio una rubrica fissa, se non sbaglio, di domenica, che si chiamava L'Alchimista, che era una signora che magari ci sta ancora ascoltando, chi lo sa, Giuliana Campana, è un'imprenditrice nel campo dell'erboristeria, diplomata nell'utilizzo di erbe, e quindi accompagnava all'interno della serie alcuni prodotti. C'era proprio la parte in cui si spiegava l'origine, il nome, da quanto tempo la si conosce, un certo prodotto, eccetera. Beh, insomma, in autunno si sa, si parla di zucca. Torniamo nel 2011.
La zucca, ossia l'ortaggio più spettacolare della stagione, chiamato anche il maiale dei contadini poveri.
Esatto, perché della zucca un tempo non si buttava via niente, e se la polpa era apprezzata per il potere saziante superiore a quello delle patate, con la scorza poi rigorosamente intagliata ad arte si creavano dei contenitori agli strumenti musicali.
E allora Giuliana, lo stesso varrà anche, presumo, per i semi?
Certo, anche i semi erano preziosi. Venivano macinati o essiccati e guarnivano dai dolci alle insalate. I semi di zucca sono ricchi di vitamina F, di vitamina E, e hanno proprietà rilassanti, sedative, emollienti, blandamente lassative, diuretiche e pure vermifughe. E davvero vengono sfruttati da secoli nella medicina popolare, in varie preparazioni, soprattutto per la loro capacità di prevenire problemi alla prostata, cosa che rende consigliabile il loro regolare consumo a tutti gli uomini sopra i 40 anni. Ma poi in realtà anche le donne ne possono trarre beneficio, perché i semi sono utili nella prevenzione della cistite. Dunque possiamo dire che in generale la presenza quotidiana dei semi di zucca nell'alimentazione può davvero costituire una buona prevenzione o un trattamento casalingo verso tutti quei disturbi leggeri che possono interessare l'apparato urinario.
E come si consumano questi semi, Giuliana?
Semplicemente lasciandoli essiccare per qualche giorno, poi spellati e mangiati crudi o leggermente tostati a seconda dei gusti, ma sempre senza l'aggiunta di sale.
L'Alchimista.
Esiste anche la cucurbita stiriana, cioè una varietà che produce semi verdi dal guscio talmente morbido che non occorre nemmeno sbucciarli. E questi sono un ottimo snack per grandi e piccoli, perché si prestano ad essere serviti con l'aperitivo o per arricchire il muesli della prima colazione. Comunque, tornando alla zucca nel suo insieme e al suo uso primitivo, essendo facile da coltivare e di poche pretese, era l'alimento base dei lavoratori a giornata, e cioè i più poveri tra i contadini. Un cibo considerato talmente miserabile ad un certo punto, tanto che, pensate, l'Artusi, nel suo volume La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che è considerato la summa del sapere gastronomico italiano, non cita nemmeno i tortelli di zucca, considerandoli forse poco convenienti per una tavola borghese.
Che bella sigla! Bellissima sigla, grazie. Io ringrazio sempre Elisabeth Camozzi e tutti gli autori di questo, che permettono di rendere sempre vivo questo archivio. L'alchimista ci ha parlato della zucca molto più di una decorazione, ortaggio antico coltivato, come ci diceva, nelle civiltà precolombiane, ma anche simbolo di trasformazione, da carrozza delle fiabe a lanterna magica, racchiude, come sappiamo, immaginario, tradizione, stagionalità.
Tracce,